Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La nostra serie sui Balcani sta volgendo al termine e di uno dopo l'altro degli stati che abbiamo visto letteralmente rinascere dall'occupazione ottomana, lottare fra di loro, scontrarsi nelle guerre balcaniche, nella prima e nella seconda guerra mondiale, di tutti loro stiamo raccontando gli ultimi anni. Lo abbiamo fatto della Grecia, lo abbiamo fatto dell'Albania e questa volta ci concentreremo sulla Bulgaria. Ora, rispetto agli altri stati, alla Bulgaria dedicheremo solo una puntata, la puntata di oggi, perché come vedremo la sua storia dalla fine del secondo conflitto mondiale è stata una storia abbastanza regolare, senza grossi scossoni, senza grosse rivoluzioni, grossi scontri, una storia che come tanti altri paesi dell'est l'ha vista cadere sotto una dittatura comunista, una dittatura che però ha assicurato al suo termine un passaggio di potere il più possibile regolare. E allora che cosa c'è da raccontare della Bulgaria? In realtà c'è tanto, perché la Bulgaria dall'altra parte diventa molto interessante come esempio del fatto che nonostante noi, forse con i nostri occhi occidentali, siamo abituati a pensare al blocco sovietico, al patto di Varsavia, come a un blocco compatto, unico e politicamente aggregato, in realtà la Bulgaria è il perfetto esempio di come ognuno dei paesi che ne faceva parte cercasse una propria via al comunismo, che passava attraverso le trasformazioni dei singoli paesi, ma che passava anche attraverso le idee di chi quei paesi li guidava. Ed è molto interessante per questo la Bulgaria, perché come vedremo la Bulgaria ha vissuto tre periodi completamente diversi, con economia, cultura e società che cambiavano di conseguenza. La Bulgaria diventa quindi un perfetto esempio dell'evoluzione degli stati comunisti. Al di là di quel blocco sovietico che, come vi dicevo, tutto era fuorché granitico, ma era in realtà frutto, o meglio, era in realtà un coacervo di movimenti che si muovevano e lottavano fra di loro. Questa è la storia della Bulgaria dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del blocco comunista. Come sempre, prima di iniziare, se non lo siete già, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, poi sigla e partiamo a raccontare.
Pillole di Storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.
Per riuscire a capire appieno l'inizio di questa pillola, ovviamente è necessario aver recuperato le puntate scorse, e in descrizione ovviamente c'è la playlist, in particolare quella dedicata alla Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista della Bulgaria. Una Seconda Guerra Mondiale che, come avevamo raccontato in quella pillola, la Bulgaria aveva cercato praticamente di vincere senza combattere, schierandosi con l'asse, approfittando delle vittorie tedesche, un po' anche di quelle italiane, per cercare di inglobare quei territori che considerava suoi, perché abitati da popolazioni bulgare, in minoranza, talvolta in maggioranza, e che la Bulgaria aveva perso nel corso delle guerre balcaniche. La seconda, perché la prima ovviamente l'aveva vinta, e poi nel corso della prima guerra mondiale. Questo tentativo, come dissi allora, di vincere la guerra senza combattere, la Bulgaria ufficialmente non dichiarò neanche guerra all'Unione Sovietica, terminò quando i sovietici, dopo aver travolto la Romania, dopo aver travolto le forze tedesche ed essere entrati in Romania, si trovarono alle porte della Bulgaria. In realtà il governo bulgaro, che all'epoca era una monarchia, il cui sovrano però Simeone II era ancora minorenne, quindi affidato ad un consiglio di reggenza, all'epoca il governo bulgaro già aveva capito che la situazione si stava compromettendo e per questo aveva da molti mesi cercato di avere contatti con gli alleati per trovare un modo per far passare la Bulgaria nel campo alleato, forse con l'idea di poter in questo modo da una parte far dimenticare la propria alleanza con Hitler, dall'altra magari provare a mantenere una parte di quei territori che proprio quell'alleanza gli aveva permesso di occupare. Come sapete, ogni tentativo in tal senso fallì, perché gli alleati non avevano nessuna intenzione di sbarcare nei Balcani, anzi, con lo sbarco in Normandia a tutti gli effetti sancirono che quel fronte per loro era completamente secondario e lasciato nelle mani sovietiche. Il risultato fu che la Bulgaria dovette in qualche modo cercare di cavarsela nella guerra e la prima cosa che fece fu di dichiarare la propria neutralità, dichiarare la volontà di cercare la pace con tutti gli alleati, di rinunciare a qualunque alleanza con i tedeschi. Addirittura il governo bulgaro giunse a mettere a disposizione all'esercito tedesco un gran numero di carri ferroviari affinché abbandonassero il paese, richiamando le proprie truppe in patria, pensando in questo modo di fermare l'armata rossa. I sovietici però non si erano fermati e dopo aver attraversato i territori rumeni erano entrati in Bulgaria e qui, sotto la forza delle loro armi e con un esercito bulgaro che si stava praticamente disgregando, il Partito Comunista di Bulgaria, con un colpo di Stato, era riuscito a prendere il potere, strappare il potere al Consiglio di Reggenza e assumerlo in proprio, in particolare nella persona di Georgi Dimitrov, che, come vi ho raccontato nelle pillole passate, era stato per quasi 30 anni uno dei leader del Partito Comunista, prima in Bulgaria e poi per più di 20 anni invece in esilio. Una volta che il Partito Comunista di Bulgaria aveva preso il potere nel paese, e qui non siamo come nella versione albanese in cui c'è un periodo in cui vari partiti collaborano, no, qui a tutti gli effetti è il Partito Comunista che prende il potere. Certo, per i primi mesi in realtà in associazione con il Partito Agrario, ma quando questo cercherà di distaccarsi dal Partito Comunista, la morte del suo leader a tutti gli effetti porterà questo partito a sciogliersi nel Partito Comunista bulgaro, con il risultato di scomparire completamente. A tutti gli effetti la Bulgaria fu fin da subito un partito di un paese, o meglio un paese con un solo partito. Un partito che fin dalla fine del 1944 iniziò ad assumere completamente nelle proprie mani il potere. Lo farà in due modi. Da una parte riuscendo a contare anche sulla fedeltà di una buona parte dell'esercito, con l'esercito bulgaro che terminò la Seconda Guerra Mondiale combattendo al fianco dei sovietici nel fronte ucraino, prima in Jugoslavia e poi verso l'Ungheria. Dall'altra parte ci riuscì attraverso un'opera molto meticolosa e molto violenta ovviamente di eliminazione di tutti coloro che fossero compromessi col precedente regime, a cominciare dal Consiglio di Reggenza, il quale sarà in gran parte catturato e in gran parte giustiziato, e insieme a loro saranno giustiziati un numero variabile, che ovviamente le fonti sono molto discordanti, tra le 3.000 e le 10.000 persone, accusate di essere simpatizzanti nazisti, di essere simpatizzanti per il vecchio governo o semplicemente accusate di poter essere oppositori del nuovo governo comunista. Dimitrov cambierà radicalmente con una nuova costituzione la Bulgaria, come vi dicevo, trasformandola in un paese a partito unico, in cui il potere ufficialmente era diviso tra un primo ministro, un capo del partito e un presidente, ma che in realtà rimaneva concentrato proprio nella sua figura, che come primo ministro controllava a tutti gli effetti la vita politica del paese. Cervenkov era un comunista duro e puro, che fin dall'inizio iniziò una serie di riforme in campo economico e in campo sociale. Dal punto di vista economico si schierò apertamente nella visione stalinista del comunismo, spingendo molto sulla collettivizzazione, sull'imposizione dell'apertura di industrie pesanti che dovevano servire nella sua visione a trainare l'economia bulgara che era crollata nel corso della Seconda Guerra Mondiale e che in effetti nel corso degli anni 50 progressivamente si riprese, permettendo alla Bulgaria di tornare a essere uno dei paesi tra quelli del blocco orientale in cui le condizioni di vita erano migliori. Tutto questo sarà però ovviamente acquisito tramite politiche ancora una volta molto aggressive. Politiche aggressive nei confronti dei proprietari terrieri che vennero espropriati delle loro terre, che saranno ridistribuite ad una serie di collettivi in cui i contadini andranno a lavorare, in maniera molto violenta anche contro tutte quelle forme di associazione che venivano considerate come pericolose, a cominciare dalle associazioni religiose, che fossero cattoliche, che fossero ortodosse la maggior parte, ma anche quelle musulmane, perché non dobbiamo dimenticarci, e lo riscopriremo verso la fine della pillola, che nella parte meridionale della Bulgaria viveva quasi 500.000 di turchi, in massima parte musulmani, che vivevano qua, in questa zona, da quando ovviamente questo territorio faceva all'epoca parte dell'impero ottomano. Contro tutte queste forme si schierò Dimitrov, che per cercare appoggio sia politica interna, che ovviamente in politica estera iniziò a intessere una serie di relazioni con gli altri stati balcanici comunisti che stavano nascendo, alcuni maggiormente nell'orbita sovietica, come abbiamo detto l'Albania, altri invece più liberi alla ricerca di una propria strada, come ad esempio la Jugoslavia. In particolare, proprio con la Jugoslavia di Tito, Dimitrov inizierà ad intessere dei rapporti molto stretti. Le due nazioni avevano al contempo delle somiglianze, consideravano entrambe se stesse come parte di questo grande popolo degli slavi del sud, di cui nella loro visione faceva parte anche l'Albania, anche se ovviamente gli albanesi non erano assolutamente di quest'idea. Dall'altra parte però avevano anche qualcosa che li divideva, e quel qualcosa, come abbiamo già raccontato nelle scorse pillole, era ovviamente la Macedonia. Ora, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Macedonia si trovava ad essere quasi interamente inglobata all'interno della Jugoslavia, di cui tra l'altro faceva già parte alla fine della Prima Guerra Mondiale, situazione che ovviamente si era interrotta quando la Bulgaria l'aveva occupata dopo che la Jugoslavia era stata smembrata, ma che ora tornava a ripristinare i vecchi confini. Jugoslavia, la Jugoslavia di Tito e la Bulgaria di Dimitrov avevano a lungo discusso su questa Macedonia, una situazione di confusione che si trascina ancora adesso, e ad un certo punto la soluzione più logica era sembrata quella di cercare di unire le due nazioni per cercare in qualche modo di fornire a tutti i popoli slavi, che fossero appunto macedoni, jugoslavi, le varie etnie oppure bulgari, un'unica nazione, se non un unico vero e proprio stato, quantomeno una confederazione di nazioni, sarà chiamata Confederazione Balcanica, che potesse in qualche modo rendere più facili i commerci, la circolazione economica e anche, perché no, una buona alleanza politica. Questa alleanza politica si spaccò però su due fattori. Il primo fattore fu proprio la Macedonia, perché se la Jugoslavia vedeva la Macedonia come comunque parte della sua confederazione e vedeva i macedoni come un popolo a parte, i bulgari fin dall'inizio vedevano invece i macedoni come una parte del popolo bulgaro che viveva in un'altra nazione, ma che era a tutti gli effetti bulgara di cultura, tradizioni e origini. Questa spaccatura, che può sembrare in effetti abbastanza inutile se pensiamo che stavano pensando di unificarsi in un unico stato, in realtà era molto importante, soprattutto per la politica interna, perché Dimitrov, pur essendo comunista e quindi internazionalista, tutto quello che volete, doveva ovviamente cercare in qualche modo di riparare ai danni che c'erano stati con la guerra e dimostrare di non cedere del tutto al suo potente vicino quando si trattava di un argomento, cioè appunto la Macedonia, per cui la Bulgaria, volenti o nolenti, combatteva ormai da quasi 40 anni. In questa situazione, a rompere del tutto questi rapporti fu, ma l'abbiamo già nominato con l'Albania, la rottura dei rapporti tra la Jugoslavia e l'Unione Sovietica, con Stalin che decise di rompere i rapporti con Tito e spinse tutti i paesi che gravitavano intorno all'Unione Sovietica, tra cui la stessa Bulgaria, a rompere questi rapporti. In realtà la Bulgaria non romperà mai definitivamente i rapporti con la Jugoslavia, che per motivi appunto anche culturali rimarranno decisamente più aperti, ma è ovvio che qualunque idea di una confederazione si perderà in questo momento e non sarà mai più recuperata. Nel 1949 Dimitrov però morì. Inizialmente l'idea fu quella di sostituirlo con una specie di governo comunitario in cui le varie funzioni che erano state di Dimitrov sarebbero state divise tra vari funzionari di partito. Ma appena un anno più tardi, nel 1950, Vulko Chernekov, che era uno dei funzionari maggiormente fedeli a Dimitrov, riuscì a prendere il potere. Chernekov, esattamente come suo predecessore, era un convinto stalinista, anzi forse addirittura più convinto del suo stalinista, del suo predecessore, con il risultato che continuerà con quelle politiche di forte trasformazione economica, di forte opposizione a qualunque altro potere, allineando ancora di più la Bulgaria proprio all'Unione Sovietica di Stalin. L'essere così vicini politicamente al piccolo padre, come qualcuno chiamava Stalin, ovviamente però non gli fu di aiuto, quando nel 1965 Stalin morì. Molto rapidamente anche la Bulgaria si trovò ad avere a che fare con la destalinizzazione, che iniziata in Unione Sovietica ad opera di Khrushchev, ovviamente rimbalzò molto rapidamente negli altri stati, con i dirigenti che erano maggiormente compromessi con Stalin, che iniziarono ad essere progressivamente sostituiti da dirigenti, potremmo dire più liberali, forse non è esattamente il termine corretto, ma quantomeno più vicini alla nuova linea di destalinizzazione sovietica. In Bulgaria successe la stessa cosa. Per circa un anno riuscì Cervenkov a resistere, ma un anno più tardi sarà sostituito, in un quasi piccolo colpo di stato interno al Partito Comunista, da Todor Zivkov, un uomo di vedute decisamente più aperte, sia dal punto di vista economico che culturale, tra poco ne parleremo, e che dominerà la vita politica bulgara da adesso, dalla caduta di Cervenkov, fino al 1989, costituendo a tutti gli effetti il vero grande dittatore, per così dire, la vera guida della Bulgaria, della Repubblica Popolare di Bulgaria. Zivkov fin dall'inizio iniziò a cercare di modificare progressivamente le cose, sia in ambito economico che in ambito politico. In ambito economico le prime cose che fece fu di cercare di rallentare la progressiva collettivizzazione. Collettivizzazione che, c'è da dire, come vi dicevo prima, aveva assicurato nel corso della prima metà degli anni 50 una crescita molto importante per la Bulgaria, con il paese che era tornato prima alle condizioni economiche precedenti alla guerra per poi addirittura superarle, grazie ad una buona produzione agricola, ma anche alla creazione di un settore industriale che negli anni stava dimostrandosi uno dei migliori tra gli stati satelliti dell'Unione Sovietica. Questa situazione, per cercare di portarla ulteriormente avanti, sarà sotto un certo punto di vista modificata da Zivkov stesso, il quale inizierà a concedere delle piccole aperture all'iniziativa privata, inizialmente permettendo ai produttori di vendere l'eccedenza e quindi in qualche modo di ottenere del denaro e avere così la possibilità di reinvestirlo, e poi progressivamente liberalizzando alcune fasce di mercato. Questo tentativo aveva due vantaggi. Il primo ovviamente era quello di cercare di rendere più attiva l'economia, e questo era ovvio. Il secondo era di cercare di riaprire delle relazioni anche commerciali internazionali, cosa che ovviamente era difficile fare in un'economia pianificata in cui non vi era molto surplus, per cercare di dipendere non solo più dalle esportazioni verso l'Unione Sovietica, ma anche cercando di creare delle connessioni con altri stati, magari occidentali. Questo tentativo però ad un certo punto si interruppe, e si interruppe nel 1968. Che cosa era successo? Era successa la Primavera di Praga. La Primavera di Praga aveva forse dimostrato che, nonostante l'aria nuova che tirava in Unione Sovietica, forse non era ancora tempo per fare dei grandi balzi in avanti, e che un'intelligenza anche comunista, un governo anche comunista, che si spingeva troppo in là, rischiava di attirare troppe attenzioni da parte dell'Unione Sovietica. E per questo anche Zivkov a questo punto decise di limitare la sua liberalizzazione economica. L'evoluzione però stava continuando. Nel 1971 venne emanata una nuova costituzione che concedeva dei piccoli poteri alle varie associazioni, in qualche modo dividendo nuovamente il potere, che era in quel momento solo nelle mani del primo ministro, e concedendo a varie associazioni, gruppi, sindacati un maggior potere rispetto a quello che vi era in altri stati, in cui era tutto invece concentrato nella leadership. Uno dei simboli di questo cambiamento sarà Lyudmila Zivkova, che era la figlia del dittatore, la quale nel corso degli anni 70 sarà incaricata dal padre di guidare la rinascita culturale della Bulgaria. Una rinascita culturale che passerà soprattutto dalla riscoperta del patrimonio bulgaro, dalla riscoperta della storia bulgara, che inizialmente era stata un po' messa da parte, quasi a voler cancellare un passato monarchico, un passato da stato governato appunto da un sovrano, ben lontano da uno stato comunista, e che invece sarà riscoperta nel corso degli anni. Tanto che nel 1981 saranno addirittura celebrati i 1300 anni dalla nascita dello Stato bulgaro. Un po' ne abbiamo iniziato ad accennare, se vi ricordate, nella pillola di Viaggio nel Tempo nel 650, ma ve la butto lì come curiosità. La nostra Lyudmila non era però proprio esattamente un fiore all'occhiello per tutti i comunisti, anzi da alcuni era considerata un problema, perché se da una parte in effetti faceva un ottimo lavoro nel diffondere la cultura bulgara nel mondo, diventerà anche un po' l'immagine della Bulgaria nel mondo, dall'altra parte era considerata una donna troppo lontana dagli ideali comunisti, affascinata dalle culture orientali, addirittura affascinata dalla spiritualità orientale. Ed eravamo comunque in un paese in cui vi era l'ateismo di Stato, tutte cose che erano molto mal tollerate. A risolvere il problema nel 1981 ci pensò purtroppo un tumore cerebrale, anche se qualcuno disse che la ragazza fosse stata fatta uccidere perché ormai troppo compromessa e con il rischio di compromettere anche il padre. In realtà tutti questi tentativi di rinnovamento non erano stati sempre accettati da parte del partito. Anzi, negli anni 60 era sorto un movimento interno al partito stesso che aveva cercato in qualche modo di ribaltare la situazione, considerando Zivkov un pericoloso progressista, considerandolo troppo lontano dagli ideali comunisti, e aveva cercato di fare un colpo di Stato per riportare la situazione precedente. Questo colpo di Stato, che era stato organizzato tra 1964 e 1965 da alcuni generali dell'esercito, però fallì miseramente, anzi venne scoperto ancora prima di essere messo in atto, e l'unica cosa che trapelò all'esterno fu il fatto che alcuni generali si erano suicidati. Molti sospettarono che questi suicidi improvvisi fossero stati indotti, ma ovviamente la notizia non circolò, tanto che cosa avvenne realmente lo seppe solo molti anni più tardi, alla fine del governo comunista stesso. Fino adesso vi ho descritto una situazione quasi positiva, un'economia in crescita, certo ci furono alcune piccole crisi di debito, ma in realtà rispetto ad altri stati comunisti c'è da dire che la situazione economica bulgara fu sicuramente una delle migliori. La Bulgaria poté godere di un servizio medico all'avanguardia tra i paesi dell'est, addirittura aveva una delle età medie delle aspettative di vita più alte tra i paesi dell'est, tra i paesi nell'orbita sovietica, non ha mai avuto grossi problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento di cibo e anche dal punto di vista della produzione sia di materie prime che di semilavorati. La Bulgaria nel corso degli anni riuscì ad acquisire una certa indipendenza. Dal punto di vista politico riuscì poi sempre a giocare su più tavoli, rimanendo vicino all'Unione Sovietica, anzi sarà a tutti gli effetti uno degli stati più fedeli all'Unione Sovietica stessa, di cui ovviamente aveva seguito anche i cambiamenti, ma riuscendo sempre a intessere delle piccole relazioni con l'esterno. Le cose però non erano esattamente tutte rose e fiori. Il governo di Zivkov e soprattutto i governi precedenti infatti avevano continuato quella politica di lotta contro qualunque possibile opposizione. Una politica di lotta contro le opposizioni che aveva portato parecchie decine di migliaia di bulgari a scomparire letteralmente nel nulla. Catturati, imprigionati, talvolta lasciati morire, talvolta giustiziati. Tutto per mantenere il governo al potere. Nel corso degli anni Ottanta, però, lo stesso Zivkov aveva iniziato una politica molto più aggressiva contro una specifica minoranza, una minoranza di cui vi ho parlato all'inizio, cioè la minoranza turca in Bulgaria. Questa minoranza ovviamente aveva sempre avuto una certa resistenza contro le istanze comuniste, aveva creato una comunità che, essendo anche abbastanza numerosa, parliamo di quasi 500.000 di persone, aveva cercato sempre di opporsi, chiudendosi in se stessa, a qualunque istanza del governo. Per cercare di recuperare questa popolazione al governo bulgaro, Zivkov iniziò una politica di trasformazione della minoranza stessa, non tramite un tentativo di integrazione che passasse attraverso il riconoscimento della cultura e della lingua, ma facendo esattamente il contrario, cioè imponendo alla minoranza turca sostanzialmente di smettere di essere turchi e di diventare bulgari a tutti gli effetti. Quello che la politica di Zivkov fece fu di dire, peraltro in maniera assolutamente falsa dal punto di vista storico, che quelli non erano turchi, ma erano dei bulgari che erano stati convertiti con la forza dai turchi, a cui quindi ora il governo imponeva di riconvertirsi dal punto di vista culturale più che religioso, riconvertirsi, ritornare ad essere bulgari, recuperare dei nomi slavi, abbandonando quindi i loro nomi turchi, e rientrare all'interno della Bulgaria, che in questo modo, nella sua visione, sarebbe tornata ad essere un'unica entità anche dal punto di vista culturale. Ovviamente questa cosa non sarà accettata minimamente dalla popolazione bulgara, che per anni lotterà contro queste istanze, talvolta dalla popolazione turca, chiedo scusa, che per anni lotterà contro queste istanze, addirittura con attacchi contro il governo, autobombe, insomma cercando in ogni modo di far valere la propria forza. Alla fine, nel corso tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989, Zivkov passerà ad una politica ancora più aggressiva, costringendo la minoranza a scegliere tra l'integrazione forzata, quindi ripeto, abbandonando i loro nomi, diventando bulgari a tutti gli effetti, e l'abbandono del paese. Una scelta che sarà seguita da quasi 300.000 bulgari di lingua e cultura turca, che abbandoneranno la Bulgaria e si sposteranno proprio in Turchia. Quest'ultima politica, che ricordava politiche ben più terribili che si erano attuate fino a una cinquantina di anni prima, in effetti fu un po' la goccia che fece traboccare il vaso, e che in un mondo, siamo nel 1989, che stava fortemente cambiando, a cominciare ovviamente dall'Unione Sovietica, spinse la gran parte della comunità internazionale a disapprovare le azioni di Zivkov, e ovviamente perso l'appoggio internazionale, perso l'appoggio dell'Unione Sovietica, anche l'appoggio interno iniziò a traballare. Nell'ottobre del 1989, in un ultimo tentativo di sopravvivere, il Partito Comunista Bulgaro decise di sfiduciare Zivkov, che resistette ancora un mese, fino al novembre del 1989, poi fu costretto, praticamente con la forza, a dare le dimissioni. Venne sostituito, ovviamente, ancora all'interno del partito stesso, ma ormai grosse manifestazioni erano iniziate in varie zone del paese, che chiedevano un'apertura politica, ora che il dittatore non c'era più, peraltro sarà imprigionato e poi processato per quelli che saranno definiti crimini, appropriazione indebita, ma anche proprio la politica contro i turchi. La popolazione però a questo punto voleva maggiori libertà, e il Partito Comunista, stante anche il crollo di tutte le dittature comuniste nell'Europa orientale, sarà costretto a concederle. A dispetto di quanto successe in altri paesi, qui la transizione sarà assolutamente regolare. Il Partito Comunista, tra il novembre del 1989 e i primi mesi del tra il novembre del 1989 e i primi mesi del 1990, concederà sempre più aperture, aprendosi al multipartitismo, eliminando dalla Costituzione l'obbligo del partito unico e addirittura ad un certo punto cambiando proprio il nome della Bulgaria stessa, che da Repubblica Popolare di Bulgaria tornerà a essere appunto solo Repubblica di Bulgaria. Le prime elezioni libere che si tennero nel 1990, le prime elezioni libere da quasi 70 anni, saranno ancora una volta in realtà vinte dal Partito Comunista. Peraltro, cosa successa in moltissimi altri paesi? Partito Comunista che però era già cambiato, perché non si chiamava più Partito Comunista di Bulgaria, era virato diventando il Partito Socialista di Bulgaria, quindi seguendo una via diversa alla sinistra, e che in realtà manterrà il potere in maniera molto traballante per appena un anno. Nel 1991, dopo un piccolo governo di transizione, si terranno nuove elezioni che saranno vinte per la prima volta dall'Alleanza Democratica, un insieme di partiti anticomunisti guidati da Filip Dimitrov, che sarà il primo ministro di Bulgaria non comunista fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La Bulgaria, come abbiamo visto, ha conosciuto varie anime, e attraverso di lei abbiamo visto una via, un percorso molto diverso al comunismo, un percorso che è passato prima attraverso una totale aderenza allo stalinismo e poi attraverso lo sfruttare quelle che erano ovviamente la visione più aperta antistalinista di Khrushchev per trovare una via più libera, una via più aperta, che in qualche modo ha guidato, grazie anche alla caduta del dittatore all'interno dello stesso Partito Comunista, ha guidato il paese ad una transizione che tra tutti i paesi dell'Est è stata sicuramente una delle più pacifiche. Andate a confrontare quello che è successo qui con quello che è successo in Albania, avrete due visioni completamente diverse. Qui un paese che in un certo punto di vista evolve, dall'altra parte un paese che rimane arroccato nello stalinismo più puro, si schiera verso Mao, quindi verso la Cina, poi a un certo punto si isola ancora di più e cerca di far finta che il tempo non passi. Due situazioni completamente diverse, due evoluzioni altrettanto diverse. Io mi fermo qua, spero che questa pillola vi sia piaciuta, vi abbia raccontato qualcosa in più dei Balcani e dei suoi stati. Stiamo andando avanti progressivamente. Vi dico già che nella prossima puntata tratteremo della Romania. Anche qui penso che dedicheremo solo una puntata, anche perché alla caduta del governo rumeno di Ceaușescu ho già dedicato una pillola, che metterò poi all'interno della playlist, e poi ci andremo a dedicare alla Jugoslavia. Sono ancora in dubbio se dedicare una parte anche all'Ungheria, ci sarebbe molto da raccontare, lo vedremo, al limite la faccio a parte. Non fa parte dei Balcani, avevo già parlato un po' dell'Ungheria perché in qualche modo si incastrava nella storia balcanica tra le due guerre, vedremo cosa fare se raccontarne anche da fine. Sicuramente penso dopo la Jugoslavia. Bene, mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Se volete rivedere questa pillola o le altre nella playlist, potete farlo qua su YouTube, potete farlo ovviamente sul nostro podcast, trovate in descrizione tutti i link. Per il resto, se volete propormi delle pillole, scrivermi delle pillole, darmi consigli, quello che volete, in descrizione trovate ovviamente i link ai nostri social, a Facebook, Instagram, Telegram, la mail, quella la trovate nel canale. E per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e credo tra due settimane per andare avanti con la nostra storia dei Balcani. A presto, ciao ciao!
Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria, la community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso, produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro.